avremo oggi per discutere delle elezioni future nella Regione Veneto, per valutare un po' tutte le situazioni che dovremo in qualche maniera affrontare nei prossimi mesi, la bagarre politica che si sta
preparando,
che sta avvenendo nel Veneto, e comunque dopo porteremo avanti il discorso anche della situazione politica italiana in generale e in generale anche la situazione politica europea, e discuteremo alcuni risvolti insomma su queste questioni. Adesso il ministro degli esteri Demetrio Seraglia farà una relazione.
Sì,
se vuoi cominciare.
Sì, allora il 19, 20 e 21 ottobre abbiamo ricordato il 143esimo anniversario dell'occupazione italiana del Veneto, e come sappiamo da quella data, dal 1866, dall'ottobre 66, partono le nostre rivendicazioni di autodeterminazione e di rimpossessarci del libero arbitrio, perché nel 1866, nel famoso, ormai famoso per chi mastica un po' di politica indipendentista veneta, dal 1866 col famoso plebiscito alla fine della terza guerra di indipendenza, della cosiddetta terza guerra di indipendenza per quanto riguarda come viene narrata nei libri scolastici italiani, e fu fatto, come ho detto, questo plebiscito, e al di fuori della legalità internazionale l'Italia occupò e tentò di legittimare l'occupazione del Veneto. E ho preparato una piccola relazione che va a analizzare sia quello che è il coinvolgimento che il Veneto ha con l'Italia, perché purtroppo essendo occupati dall'Italia siamo anche direttamente interessanti da quello che è il mercateggiare elettorale di ogni anno, perché ogni anno ci sono queste elezioni provinciali, elezioni europee, politiche, quello che è, o quando non ci sono delle elezioni si inventano dei referendum solo per indirizzare l'attenzione della gente alle tornate elettorali e non a quelli che sono i problemi che purtroppo si vivono quotidianamente, però siccome la gente non è stupida si rende conto che sono solo dei palliativi le elezioni. Allora vado a leggere così. Nel marzo del 2010 verranno svolte le elezioni regionali in cui sarà coinvolto anche il Veneto. E qua sappiamo che c'è molta bagarre in questo periodo riguardo a chi dovrà essere il candidato presidente della Regione Veneto. Sembra solo che la lotta debba essere all'interno del PDL e la Lega, perché il PD, Partito Democratico, non si sa neanche se esiste in Veneto o se è una linea politica. Ogni tanto si sente qualche analisi di Cacciari, però per il resto c'è il vuoto più assoluto. Noi come Veneto Serenissimo Governo, continuo, riteniamo il Veneto occupato dall'Italia dall'ottobre del 1866. Quella dell'illegale occupazione italiana del Veneto non è una nostra estemporanea convinzione, ma è la realtà dimostrata e dimostrabile da parte della diplomazia e del diritto internazionale. Il tutto, quindi la truffa del 1866, è storicamente documentabile, e quello che lo Stato italiano insegna nelle scuole, di ogni ordine e grado, a riguardo della terza guerra d'indipendenza, è puro negazionismo della realtà. Non è mai esistito in Veneto un movimento popolare che sostenesse l'unione all'Italia. Il cosiddetto plebiscito del 1866, che sancì l'illegale occupazione del Veneto da parte dell'Italia, fu svolto in uno stato di occupazione militare italiana che non consentiva il libero esercizio del voto da parte del popolo veneto. L'Italia che occupa le nostre terre venete è uno stato ormai alla deriva, che sta rotolando giù dal dirupo, spinto dalle sue contraddizioni politiche, economiche e sociali. Queste contraddizioni nascono fin dalla genesi della cosiddetta storia unitaria italiana, o per meglio dire savoiarda. L'Italia nei fatti e nella sua evoluzione è solo un'espansione geografica del Regno di Sardegna, guidato da Vittorio Emanuele II, e poco ha da dire il cosiddetto culturame italiano, che la vera anima del Risorgimento non risiedeva nei Savoia, ma bensì in Cavour, Garibaldi e Mazzini. A tutti questi loschi personaggi non interessava nulla dell'Italia e dei popoli che risiedevano nella penisola. Interessava solo il loro prestigio personale e le loro politiche di potere egemonico. Quindi nulla è cambiato da 150 anni a sta parte qua in Italia, nella penisola italiana. L'esempio di questi padri della patria italiana si è riprodotto in tutti i quasi 150 anni di vita unitaria italiana, in cui i vari leader che si sono susseguiti alla guida del paese hanno privilegiato i propri interessi di parte a discapito del popolo e delle sue libertà. E di questo incidere non troviamo nessuna differenza tra l'Italia monarchica, l'Italia fascista e l'Italia repubblicana. Il degrado morale pervade la classe dirigente italiana da destra a sinistra. Non c'è più nessun ritegno nell'agire politico. Il procedere affermando che il più pulito alla rogna, o come diciamo in Veneto il più netto alla rogna, come giustificazione delle singole o collettive malefatte, è diventata norma usuale della classe politica italiana. La libertà non è più un valore su cui basare la propria vita e il rispetto del prossimo, ma è diventato un disvalore che serve ad annientare il nemico di turno, mascherando il tutto dietro la libertà di informare, che diventa libertà di inquisire in pubblica piazza l'avversario politico ed economico. L'Italia con il suo agire ha fatto odiare ai cittadini la legge e il rispetto di essa. La legge promulgata dal Parlamento è iniqua e tende sempre a privilegiare le fasce sociali più abbienti, la cosiddetta casta e i suoi finanziatori, e questo è, aggiungo, in totale contrasto con la nostra storia della Repubblica Serenissima. E quindi c'era ancora uno sforzo maggiore per noi come Veneto Serenissimo Governo, ma per tutto il movimento indipendentista veneto, rendere cosciente la gente, le persone che ci circondano, che c'è necessità di avere delle leggi, ovviamente delle leggi che siano, per definizione, le leggi dovrebbero essere giuste, invece qua in Italia le leggi sono ingiuste, sia che si guardi da una parte sia che si guardi l'altra. La conseguenza del degrado morale e del disgregamento sociale è che il procedere quotidiano più consolidato è basato su si salvi chi può, in ogni settore. Si sta passando ad una società individualista, in cui il vicino di casa è un nemico, un avversario, uno che potrebbe truffarci e farci violenza. Chiunque diventa un nemico, l'unica salvezza sono i mezzi di comunicazione. E per quello che ci vogliono far passare, ovviamente, internet, la televisione e i vari giornali, che diventano i giudici di ogni avvenimento, sancendone importanza e priorità. Ciò ci fa sempre più rimanere in casa, lasciando che la gestione della nostra vita sociale ed economica, oltre che politica, venga fatta da altri, i quali in realtà gestiscono esclusivamente i propri interessi, facendoli passare come interessi pubblici. I partiti italiani si nascondono dietro la loro legittimazione popolare. Ricordiamo a questi finti difensori della libertà e della democrazia che alcune delle più grandi dittature del XX secolo hanno trovato la loro legittimazione nel voto popolare. Ciò non significa che il diritto di voto è una farsa, ma che la farsa risiede nel modo in cui il diritto di voto viene fatto esercitare dai partiti al popolo. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, abbiamo tracciato la via per la rinascita popolare veneta. Per noi è necessario che il popolo veneto torni ad esercitare liberamente il proprio libero arbitrio, sanando innanzitutto la truffa referendaria del 1866, rifacendo quella votazione che ci ha imbottigliato nello stato attuale delle cose. Se l'Italia non ha paura della volontà popolare, può tranquillamente avallare questo referendum non ostacolandolo, e anzi favorendo questa consultazione referendaria. Noi, come Veneto Serenissimo Governo, ci impegniamo fin da ora a rispettare l'esito del referendum. Ovviamente ci auspichiamo che le autorità internazionali vigilino sulla consultazione in modo più puntuale che in Afghanistan. Se il referendum avesse poi un risultato positivo nei confronti dell'indipendenza veneta, conseguente autogoverno del popolo veneto, sarà lo stesso popolo veneto ad indicare le proprie modalità su cui vorrà basare il proprio futuro di Stato indipendente. Come modello organizzativo del futuro Stato Veneto, noi abbiamo tracciato la via dell'autogestione, la quale ha la propria base teorica nei patti di dedizione, su cui era basata l'organizzazione territoriale dello Stato di Terra della Veneta Serenissima Repubblica. Quello dell'autogestione è un contenitore in cui le comunità, con i singoli che le compongono, daranno il loro apporto di esperienza a 360 gradi. L'unico modo per passare oltre l'attuale sistema di governo, che è ormai morente, è quello di trovare una nuova forma amministrativa della società, di cui troviamo le premesse, come ho detto prima, nella storia della Repubblica Serenissima. Si deve tornare alle comunità come base della società, quindi arrivare ad uno Stato in cui i liberi comuni, composti da liberi patrioti, si associno. Ma il motore della società deve essere l'azione diretta del popolo, quale comunità di patrioti, coloro che coscientemente decidono di impegnarsi per fare progredire la propria comunità, non prevaricando nessuno, ma adoperandosi per il bene comune. Si aderisce, e qua cito il nostro documento che abbiamo fatto recentemente riguardo al patriottismo, alla Veneta Serenissima di Repubblica al di fuori di quelli che sono i legami di sangue o di nascita, terra. Elementi di adesione allo Stato sono comuni percorsi storici, la condivisione di valori, l'altruismo verso gli altri patrioti, le comunità e la patria veneta nei suoi momenti di difficoltà. Pertanto, essere parte della Veneta Serenissima Repubblica non è un titolo acquisito o indissolubile, ma può variare in conformità all'essere del singolo. Sostanzialmente è patriota veneto chi contribuisce allo sviluppo economico, sociale e culturale della Repubblica ed è pronto a difenderne il territorio e l'esistenza stessa. E questo è anche un tema in cui i politici italiani stanno parlando e quindi c'è la doppia contrapposizione, come abbiamo visto, tra Lega e gli altri partiti italiani, quindi dal PDL al PD, che fanno battaglie di bandiera, e l'unica cosa è l'interesse nel trovare, e questa è una mia visione, con l'immigrazione, sia dandogli il titolo di cittadini italiani, sia non dandogli il titolo di cittadini italiani, comunque di trovare nuovi schiavi. Questi che si riempiono la bocca di libertà, di condivisione, di fratellanza, sia che siano di destra che di sinistra, vogliono trovare soltanto il modo, a mio avviso, di trovare nuovi schiavi e magari anche di dargli una parvenza di tutela. E continuo. A fronte di questa premessa, per dare un segnale di discontinuità con la politica italiana e per approntare una politica che abbia al primo posto l'essere umano con il mondo che lo circonda, come Veneto Serenissimo Governo chiediamo ai futuri candidati presidenti della Regione Veneto che si impegnino solennemente a sostenere ad ogni livello il diritto del popolo veneto al libero arbitrio attraverso il rifacimento del referendum del 1866. Solo ritornando in possesso del proprio libero arbitrio, il popolo veneto potrà coscientemente risollevarsi, ridiventando responsabile collettivamente della propria terra e della propria società, avendo per esso stesso rispetto e stima. La dichiarazione dei candidati dovrà essere correlata al ripudio di ogni forma di apologia di quelle ideologie, nazionalsocialismo, fascismo, stalinismo, fondamentalismo, populismo, che hanno violato e violano i diritti dell'uomo, sia come singolo che come comunità organizzata, e a rigetto di ogni forma di terrorismo, sia che provenga da organizzazioni che da governi. Il terrorismo, da non confondere con la lotta di liberazione, è sempre un atto di barbarie contro le libertà dell'essere umano e dei popoli. I candidati che non sottoscriveranno questo impegno saranno ritenuti oggettivamente complici dell'occupazione italiana e responsabili della crisi a cui l'Italia ci costringe da più di 143 anni. Questo è quella che vuole essere una breve ma quanto più articolata relazione in base anche alla nostra linea politica che ormai ormai più di 20 anni, riguardo alle elezioni e riguardo quello che chiediamo anche come impegno a coloro che vogliono, sia che siano di un partito che dall'altro non ci interessa, candidarsi come presidenti della Regione Veneto come ente amministrativo italiano, però che abbiano anche un impegno politico nei confronti dell'autodeterminazione del Veneto. Questo è quello che ho voluto in queste righe riassumere.
Luigi Fazio, Presidente della Veneto Serenissima Repubblica. condivido pienamente quanto detto da Demetrio, quanto detto e scritto da Demetrio. Sì, le elezioni qua del marzo del 2010 sono importanti ed è necessario che, soprattutto in questo momento qua di grande crisi, chiunque parli di Veneto sottoscriva questo documento, perché è fondamentale. Non solo, il Veneto in questo momento qua sta pagando una crisi ancora più pesante di quello che si può pensare, perché una miriade sterminata di piccole aziende, che poi il tessuto vivente del Veneto sta in profonda crisi. Dunque ci troveremo nei prossimi mesi in situazioni veramente difficili. È giusto altresì anche ricordare un altro aspetto: il Veneto non è una regione dello Stato italiano, è una nazione storica, e questo non deve essere mai dimenticato, una nazione storica d'Europa. E ripeto, questo non deve essere mai dimenticato. Sul discorso del referendum va aggiunto questo aspetto: la Veneta Serenissima Repubblica non si è dissolta, come comunemente si crede, ma vi è stata la mancanza del numero legale. Prima ancora vi è stata una dichiarazione di guerra, dunque nessuno ha il diritto di imporre con le armi il futuro di una nazione, tanto più questa nazione è durata più di 1000 anni. E dunque allora invasione prima di Napoleone, invasione degli austriaci, occupazione stava degli italiani dal 1866. Dunque c'è tutta una serie di atti illegali compiuti a danno della nostra terra. Dunque è il referendum del 1866 diventa indiscutibile, questo io volevo dire. Dopo approfondirò ancora l'aspetto.
Sì, Demetrio Serraglia, ministro degli esteri. Al discorso che avevo fatto vorrei ricordarci a tutti che l'Italia ha occupato il Veneto dopo aver incasellato una serie di sconfitte militari oltre che politiche a livello internazionale, quindi ci si trova a dover subire oltre che il danno alla beffa come Veneti, perché noi come Veneti abbiamo combattuto contro l'Italia, abbiamo combattuto e abbiamo conquistato il tricolore italiano al grido di Viva San Marco. Questa è una cosa che scotta forse un po' agli italiani, all'Italia, però è la verità storica, e sono disposto a confrontarmi con qualsiasi storico, qualsiasi esponente di quello che io affermo culturale italiano, perché con documenti affermi il contrario. Questo è una cosa sicuramente importante.
Ecco, mi vuole aggiungere Luca Paroni, presidente del Veneto Serenissimo Governo, vuole aggiungere un discorso un po' più terreno, nel senso che storicamente abbiamo tutte le nostre basi giuridiche legittime per rivendicare l'indipendenza della nazione veneta. Qua non si discute, è sempre bene tenerlo presente. Quello che in questo momento, secondo me, il Veneto deve affrontare è appunto se si può chiamare così, un tipo di accondiscendenza verso questo tipo di politica che l'Italia n'ha portato a subire, n'ha portato anche in qualche maniera a condividere come Veneti. Si sa che dentro le Noantri, avendo avuto una grossissima storia, i Veneti da sempre sono promotori di un'autonomia, di un'indipendenza, di un federalismo verso lo Stato centrale italiano. E prima con la Liga Veneta e comunque adesso con Veneto Serenissimo Governo e con moltissimi altri piccoli gruppuscoli, ma comunque in qualche maniera anche con la Lega Nord. Però quello che mi preme a dire era che se valutiamo la situazione, vediamo, perché noi altri continuiamo a parlare di patti di dedizione, di autogestione del nostro territorio, perché siamo convinti fermamente che per ritornare a creare quel grandissimo Stato, quella grandissima storia che è la nostra storia veneta, della Veneta Serenissima Repubblica, bisogna ricreare quel patto che era tra lo Stato Veneto e i cittadini e il territorio, partendo dalle piccolissime realtà delle contrade, dei piccoli paesi, come diceva il Ministro degli Esteri prima. In questo momento qua dovremmo alzare la voce e dire, di fronte alla nostra storia, di fronte a questi valori di libertà che il popolo veneto che aveva, se ritroviamo a avere una diatriba tra dei partiti politici che sappiamo che è centralizzati al massimo, dove tra l'altro uno di questi partiti, la Lega Nord, che ha poi sovuti dalla gente veneta, dalla gente insomma tutto sommato inizialmente del Veneto, del Nord, anche Italia, per un discorso autonomista, per un discorso federalista, per un discorso indipendentista, siamo parli del discorso economico, che anche questo incide comunque, e se ritroviamo in questo momento qua, in questi mesi qua, in questi giorni qua, a dover subire ancora questi attacchi chiamiamoli ideologici o partitici, che i va a finire, cioè tutto questo discorso di anni, di un quarto di secolo ormai, verso l'autonomia, verso l'indipendenza, tutto finisce dentro a una stanza arcole, dove due persone decide chi deve essere il governatore e si lascia tutto il popolo, che tutti i giorni abbiamo bombardato dai mass media o da stessi partiti, chi vuole il federalismo, partiamo con il federalismo, si ritrova il popolo a dover accettare questi patti scellerati, che non è niente da invidiare a certe corti imperiali del Medioevo. Questo voglio dire, se guardiamo la nostra storia e se volemo portare avanti appunto un discorso vero del federalismo, dobbiamo far partecipare appunto, cominciare a far capire alla gente che ognuno deve essere partecipe, che ognuno deve portare avanti un discorso di libertà, anche di patriottismo verso la patria veneta, che è quello di non essere accondiscendenti verso queste forme di politica che non ha niente a che fare con la nostra storia.
Va benissimo quanto detto da Luca, veramente pazzesco che appunto una stanza, due persone decidono il futuro di milioni di veneti, no? Ecco. Penso anche un'altra cosa sia importante dire, questa sia l'occasione che potrebbe essere già un primo passo, perché è chiaro che adesso fra qualche settimana cominceremo la solita propaganda, nuova tasse, questo, quella, la solita stupidaggine che sentiamo da decenni. Questo potrebbe essere l'inizio di dare un segnale, cioè appunto dire le elezioni del 2010 si trasformino in un tentativo quasi di referendum, cioè dire diamo un segnale di svolta, basta a queste stupidaggini, perché tante promesse quali se possiamo fare, potremmo farne anche noi a tonnellate, no? Ma il segnale che è di dire popolo veneto, dai un segnale per fare il referendum, questo è il tuo futuro, tutte le altre cose non hanno nessun senso, e questo secondo noi è la strada che potrebbe essere indirizzata. Non so se...
Infatti il nostro appello, quello che dicevo prima, è quella di ci auspichiamo che tutti i candidati presidente della Regione Veneto firmino, sottoscrivano l'impegno per sostenere il rifacimento del referendum del 1866. E questo non vuol dire essere a favore dell'indipendenza del Veneto o contro l'indipendenza del Veneto, vuol dire essere a favore della libertà dei Veneti, vuol dire essere a favore della libertà dei Veneti e quindi far ritornare quello che ormai da anni sosteniamo, i Veneti in possesso del loro libero arbitrio. Noi come Veneto Serenissimo Governo ci siamo sempre impegnati a rispettare il risultato del voto, ovviamente noi ci attueremo in tutti i modi perché i Veneti votino a favore della rinascita di uno Stato Veneto, della Veneta Serenissima Repubblica, però dato che tutti quelli che si candidano alla presidenza del Veneto dicono di voler rappresentare i Veneti, però per il momento non ho sentito nessuno che si batta o che sostenga di battersi per il bene dei Veneti. Vogliamo che ci sia, ci auspichiamo che ci sia un salto di qualità da parte di questi candidati, di questi futuri candidati, e ci auspichiamo anche che diventi, che si attuino per riportare i Veneti a libero arbitrio e favorire questo rifacimento del referendum, che poi significa sanare una breccia del diritto internazionale. Il diritto internazionale non va mai in prescrizione, il diritto internazionale rimane sempre vivo.
Parla Valerio Saraglia, che è ministro degli interni del Veneto Serenissimo Governo. Ecco. Non nascondo che la mia perplessità per quanto riguarda anche questa riunione, il fatto che sia una riunione che viene trasmessa nel suo insieme alla radio, Luca Peroni, il presidente USG, ha fatto presente che questo era necessario perché avevamo bisogno di trasparenza e tutto sommato ognuno, se ha delle perplessità, è giusto che queste perplessità le tiri fuori nelle riunioni del governo, e comunque siano perplessità, siccome che non sono antagonistiche al popolo veneto ma sono all'interno del popolo veneto, il popolo veneto ne sia partecipe e possa dibattere fino in fondo, dare i suoi contributi al Veneto Serenissimo Governo e dare anche dei giudizi. No, non possiamo negare che questa riunione ha un carattere rispetto ai contenuti abbastanza straordinario, ha un carattere straordinario, ha un carattere di rottura strategica, ma non di rottura di principi. Mi spiego. Questa riunione, questa decisione che non è ancora presa, perché siamo di fronte a una relazione del responsabile del referendum del 1866, ma non c'è la decisione del Serenissimo Governo di approvare questa relazione. Adesso, dopodiché, sarà approvata, evidentemente resterà materia comune del nostro, del Veneto Serenissimo Governo. Bisogna dire che effettivamente siamo in una situazione particolare, siamo in una situazione di difficoltà, siamo in una di difficoltà economica, siamo in una situazione di difficoltà sociale, siamo di fronte a una crisi del sistema, parlando per un termine, del sistema Italia, che richiede da parte dell'USG un salto di qualità, richiede un salto di qualità, se vogliamo dire, visto che le abbiamo usate, che il nostro presidente Luca Peroni ha tirato fuori anche la storia delle tesi di aprile, siamo di fronte a una situazione per certi aspetti analoga alle tesi di aprile, cioè il Veneto Serenissimo Governo, sulla base della relazione fatta, se verrà approvata, questo non lo so, vedremo alla fine, fatta da dai responsabili del referendum, ha deciso, perché poi questa relazione corrisponde a che cosa? Corrisponde a una nostra presa di posizione e un nostro incidere da adesso fino al referendum. Da adesso fino al referendum, cioè chiedo scusa, purtroppo la lingua batte dove niente vuole, cioè fino alle elezioni del marzo del prossimo anno. Allora, noi abbiamo, fino adesso ci siamo sempre presentati dicendo che le elezioni sono un gioco parademocratico dello Stato occupante italiano, di una democrazia che non esiste, però in questo momento, ecco, l'elemento interessante di questa relazione, al di là di tutte quante le critiche che possiamo muovere, o comunque ci può anche non andare bene, non dire niente, è che abbiamo deciso, o comunque la relazione ha deciso, ma io ne sono convinto, di vedere se quanto affermano i candidati alle elezioni della presidenza del Veneto è un bref, e noi abbiamo deciso, come fanno i giocatori di poker, di andare a vedere. Abbiamo deciso di andare a vedere questo e abbiamo deciso di inserirsi nella buona della politica veneta e mettere di fronte tutti i candidati che si presenteranno, che non sappiamo ancora chi sono, che si presenteranno per la presidenza della Regione Veneta, di fronte all'alternativa: o sei col Veneto o sei contro il Veneto. Noi non diciamo o sei col USG, col Veneto senza governo, o sei contro il USG. Noi diciamo o sei col popolo veneto e quei suoi inalienabili diritti, come che dice il nostro Presidente della Venezia Repubblica, oppure sei contro. Questo è l'elemento centrale su cui noi dobbiamo battersi. Ecco, resta fermo, se non ho capito male dalla relazione, che il Veneto Serenissimo Governo non si presenta a queste elezioni, come che non si presenta a nessun tipo di elezione. Però siamo e vogliamo intervenire in questa elezione per smascherare o anche per premiare, non lo sappiamo, perché dobbiamo vedere, verificare, incontrarsi, stabilire alcune linee comuni su questo. Aggiungo a quanto affermato nella lezione introduttiva che il Veneto e l'Italia sono di fronte a un'implosione, questo è indubbio. Un nostro obiettivo è sempre stato, dal 1997, perché bisogna ricordare a tutti i veneti che nel 1997, il 200° anniversario della caduta della Ventesimesima Repubblica, il Veneto Serenissimo Governo ha fatto un'azione politica che è stata quella dell'8-9 maggio. L'8-9 maggio il Veneto Serenissimo Governo ha il merito di avere bloccato la proclamazione della Repubblica del Nord da parte della Lega Nord, perché dopo 2 mesi, o dopo 3 adesso non vorrei, c'era la riunione a Venezia della Lega Nord, dove doveva proclamare la Repubblica del Nord, la Repubblica Padana. Tanto è vero, se ci ricordiamo, hanno tirato giù la bandiera, hanno legato la bandiera, le hanno data indietro a un prefetto, non ho capito bene, e noi, come grande vittoria politica, e questo è un merito che ha il VSG, è stato quella di impedire di proclamare l'indipendenza della Veneto Serenissima Repubblica, proclamarla magari su un territorio ristretto. L'abbiamo proclamata e abbiamo impedito a Bossi e alla cricca di Via Bellerio di usurpare, di mettere in piedi una repubblica che non esisteva.
E per onore della cronaca, volevo precisare che la Lega Nord ha proclamato l'indipendenza nel 96, settembre 96, quando il Veneto Serenissimo Governo già nell'agosto del 96 aveva proclamato l'indipendenza del Veneto, dopodiché c'è stata questa fortissima azione politica della liberazione di Piazza San Marco per ribadire ancora una volta che i veneti
quindi dalla liberazione, dalla dichiarazione di indipendenza si è, nel giro di neanche un anno, si è passati alla liberazione di un territorio della Repubblica, come sosteneva prima il nostro ministro degli interni.
Ecco, dobbiamo aggiungere che il 2010 si ripresentano le stesse condizioni per certi aspetti del 1997. Quali sono queste condizioni? Le condizioni sono che se la Lega Nord conquista il Veneto e conquista la Lombardia, nei fatti viene proclamata la Repubblica Padana, nei fatti. Quindi è nostro dovere, se nel 1997 abbiamo saltato il campanile di San Marco, abbiamo fatto il nostro dovere dei patrioti, adesso dobbiamo fare altrettanto il nostro dovere dei patrioti e impedire che ci siano regioni, nel caso specifico Lombardia e Veneto, che cadano in mano alla Lega Nord. A una sola condizione possiamo cambiare parere ed opinione, che chi si presenta anche a nome della Lega Nord nel Veneto proclami solennemente di voler rifare il referendum del 1886. Solo a quelle condizioni dimostra di essere un patriota, di essere un patriota veneto e di non essere succube di Via Bellerio, di essere succube di Varese, di essere succube di Milano. Quindi non è vero che noi siamo contro la Lega Nord, mi sembra di capire, correggetemi se sbaglio, ma noi vogliamo che la Lega Nord si assuma fino in fondo le sue responsabilità. Se la Lega Nord non assume le sue responsabilità nei confronti di Veneti e non dimostra il suo tasso di patriotismo, sarà la lotta, e sarà la lotta per la sopravvivenza o il VSG o il popolo veneto o la Lega Nord.
Infatti la storia insegna chiaramente che è costellata dei Quisling, dei Monsignor Tiso per quanto riguarda la Slovacchia, e di tutti questi personaggi che nei fatti volevano difendere il loro popolo, come poteva essere il grande eroe della prima guerra mondiale Pétain, che poi in Francia si alleò con i nazisti. Non abbiamo bisogno di avere in Veneto un Quisling, un Pétain e un Monsignor Tiso. Diamo questa, a chiunque si candidi, diamo questa ultima, ancora questa ultima scialuppa di salvataggio, diciamo,
o col Veneto o contro il Veneto,
perché chi si candida e non sottoscrive l'impegno, sottoscrive perché le parole sono solo, rischiano di diventare solo chiacchiere. Vogliamo che nero su bianco nel loro programma o firmando pubblicamente, dato che, come abbiamo citato prima, tutto viene messo in mano ai media, pubblicamente davanti ai giornalisti veneti, firmi che si impegnerà come uno dei primi atti, se non il primo atto, ad attuarsi perché i veneti ritornino in possesso del loro libero arbitrio, rifacendo il referendum del 1866.
Mi permetto di dire che nel documento fatto di introduzione di mettere che entro i primi 100 giorni, visto che è un termine che usa Obama, usano gli altri, entro i primi 100 giorni del nuovo presidente del Veneto sia create le condizioni e tracciata la strada per rifare il referendum del 1886. Se l'Italia decide di non farci fare questo, si prendono le decisioni conseguenti e si decide di farlo noi come veneti e prenderne i risultati e fare diventare i nostri risultati.
Ricordiamo anche ai magari disattenti futuri presidenti o futuri candidati presidenti che la Regione Veneto ha già stanziato i fondi e fatto i progetti sia per una commissione d'inchiesta sul plebiscito del 1866 e lasciamo perdere quello che i vari attuali leader hanno affermato all'epoca, facciamo finta di non vedere, sia per fare un referendum sull'autogoverno del popolo veneto. I soldi sono già stati
questi soldi devono servire a rifare il referendum del 66. Allora diciamo che vengono accumulati tutti quanti.
Vengono accumulati tutti e quindi ogni anno di bilancio in bilancio questi soldi vengono sempre messi là, che sono soldi di noi veneti che paghiamo le tasse, quindi di noi e di voi veneti che state ascoltandoci che paghiamo le tasse. Dato che tutti questi dicono di essere legittimati dal voto popolare, diamo al popolo, tutti quanti assieme, il diritto di esprimersi liberamente, e io ripeto, sotto l'egida internazionale,
certo.
Perché è bene anche che la comunità internazionale nel suo insieme si assuma la responsabilità, nonché, secondo me, oltre che l'onere, anche l'onore di presiedere quella che sarà il processo di autodeterminazione del popolo veneto.
E poi anche che la Francia e l'Austria erano responsabili del primo referendum.
Io credo che quello che dice adesso Mario sia giusto.
Sì.
Io quando si parla di comunità internazionale, l'Austria e la Francia devono assumersi le loro responsabilità.
Quello del 1866, dato che è l'argomento clou su cui gira tutto attorno questa proposta di documento, questo discorso introduttivo che ho fatto, è una politica che il Veneto Serenissimo Governo non è che si è inventato l'altro giorno, l'ha scoppiazzato da qualche trasmissione televisiva di qualche rete privata, ma è una politica che fin dalla Costituzione del Veneto Serenissimo Governo nel 1987 è stata portata avanti. Il nostro Presidente della Veneto Serenissima Repubblica, Luigi Faccia, già ancora da prima si è fatto testimone presso Strasburgo, se non sbaglio, della richiesta alla Comunità Economica Europea dell'epoca di rifare questo referendum.
Sì, ottobre 1981, dove abbiamo depositato oltre 200 lettere in cui si chiedeva di poter rifare questo referendum. All'epoca c'era l'incontro internazionale sulla sicurezza d'Europa. Ecco, dunque, su questa roba qua noi siamo pienamente in sintonia. Il problema è adesso, cioè va benissimo tutto quello che abbiamo detto, questi candidati devono capire che loro, che qui parliamo di una nazione storica d'Europa, non parliamo di una regione a statuto ordinario di uno Stato, qui parliamo di una nazione storica e dunque i candidati devono assumersi anche di capire di cosa stiamo parlando, perché non possiamo cancellare più di 1000 anni di dipendenza, perché tutto questo, tutta la nostra storia è stata completamente cancellata dalla memoria collettiva del nostro popolo, e grazie esclusivamente al Veneto Serenissimo Governo che siamo riusciti a tenere in vita questo discorso qua, perché se no anche noi saremmo stati coinvolti nella storia che ci hanno imposto gli altri. Dunque il Veneto è la nazione storica d'Europa, ha diritto, come tantissimi altri stati d'Europa, di poter decidere il proprio futuro, e dunque i futuri candidati devono assumersi giustamente l'impegno di portare avanti questa battaglia.
Anche perché, cosa importante, non è che il diritto di un popolo all'autodeterminazione succede quando ci sono migliaia o decine di migliaia di morti, perché è una cosa che va contro la libertà dei popoli, cioè non è che quando un popolo ha un tot numero di morti, allora questo è giusto che possa avere un referendum, intervengono i bombardieri di uno Stato piuttosto che un altro, intervengono i soldati ad ripristinare quello che è il diritto dei popoli. È giusto che un popolo ottenga il proprio diritto ad esprimersi, quindi al libero arbitrio, indipendentemente, e noi ci auspichiamo sempre sempre di più chi si ottenga questo diritto all'indipendenza, sia per quanto riguarda l'autodeterminazione, sia per quanto riguarda il popolo veneto, che per quanto riguarda anche gli altri popoli del globo, senza che ci sia senza che ci siano morti, perché non si capisce come mai il diritto di un popolo all'autodeterminarsi scatta quando ci sono dei morti, quando ci sono dei genocidi, quando ci sono delle rappresaglie, quando c'è una repressione armata. Ricordo comunque che il Veneto è sotto occupazione militare, perché dal 1866 siamo sotto occupazione militare, e come anche nel nostro documento che recentemente abbiamo fatto riguardo alla scuola veneta, alla nostra proposta per la rinascita di una scuola veneta, è stato praticato da 143 anni dall'occupazione del Veneto, dell'Italia, dell'occupazione italiana del Veneto, è stato occupato un etnocidio culturale,
sì,
materiale anche, oltre che culturale.
Infatti, sono Mario Buonamico, ministro consigliere responsabile del Dipartimento Scolastico, appunto, come appena detto Demetrio, questo, magari noi non abbiamo avuto centinaia di migliaia di morti, anche se ci sono stati anche quelli, ci sono da ricordare l'aumento esponenziale quasi del numero di migranti, le tutte persone morte, cioè da ricordare non è il popolo veneto ma il popolo siciliano che ha sofferto i campi di sterminio, con...
Non dimentichiamoci che il popolo veneto ha subito la prima guerra mondiale,
e infatti
la seconda,
anche la seconda, ma la prima ha distrutto tutto,
sì.
La popolazione di
Quindi sono abbiamo avuto anche noi i nostri morti, ma volendo essere, non volendo tirare in ballo i morti, basta solo guardare questo etnocidio culturale che è nato ormai da 150 anni, che porta completamente a dimenticare le nostre radici, la nostra cultura. Sempre il solito esempio, sappiamo tutti a memoria il nome dei sette re di Roma, e a malapena arriviamo forse a tre d'oggi, al nome di tre d'oggi, si parla di sicuramente importante re di Roma, la storia di Roma, ma la storia di Venezia è molto più vicina a noi, quindi ha ricadute nella politica attuale maggiori, sono 1200 anni di nostra storia, cose che hanno segnato la nostra cultura, le nostre tradizioni, e non potremmo ad esempio capire i rapporti che ci sono tra le varie città nel Veneto, questo campanilismo che abbiamo, non potremmo capirlo se non andassimo ad analizzare bene le libertà che aveva ogni comune, i patti di dedizione, tutte queste rapporti, non possiamo capirli se non... queste cose, che sembra anche il fatto di quando si parla di lingua veneta, molta gente dice ma se io vado attraverso il fiume cambia completamente la lingua, questo qua si spiega semplicemente col discorso di questa specie di indipendenza, cioè di grande libertà dei vari comuni, delle varie zone. Sono cose che ci vengono completamente cancellate, non ci vengono dette a scuola, bisogna che uno prenda, si vada a informare fuori dalla scuola, e per farlo uno deve avere già in sé il seme dell'interesse nella storia. Magari persone che non hanno questo seme, gli interessa poco andare fuori e informarsi, però se magari venissero messe la curiosità anche a scuola, si informerebbero, e quindi dal nostro punto di vista, nell'eventuale referendum, queste sarebbero persone allenate a noi. Invece, facendo in modo che non sappiano nemmeno di essere veneti, sono persone che dicono vabbè, l'anno prossimo fra due anni c'è l'anniversario della fondazione dell'Italia e festeggiamo anche noi. Se invece avessero avuto un minimo di conoscenza, basta un minimo, perché basta instaurare questa curiosità per poi per portare una persona ad interessarsi alla storia veneta e approfondire. Se avessero fatto questo, fra due anni si porrebbero il problema, ma perché io sto festeggiando visto che ci ho solo perso con la nascita del Regno d'Italia?
Sì, basta pensare soltanto che quest'anno cade il 500° anniversario della guerra di Cambrai, e chi è che lo sa? Eppure ha coinvolto l'intera nazione veneta, dove il popolo veneto, nonostante un momento di crisi dell'autorità, si è schierato in massa a difesa, cioè il popolo, la parte più bassa, si è schierato a difesa dei valori marciani, in difesa eppure in tutto il Veneto e oltre il Veneto. Ecco, per esempio, questo aspetto storico qua, che di portata internazionale, minimamente si è ricordato. Ecco, questo è un altro esempio ancora dell'etnocidio storico-culturale che noi abbiamo avuto, per non parlare del tutto il resto. Allora, è importantissimo che quest'anno qua finalmente cominciamo a discutere di altri aspetti, perché se vogliamo salvare il Veneto dobbiamo partire da questo qua. C'è un punto fisso, referendum. Chiunque si candida deve sottoscrivere questa dichiarazione, se è un patriota. Il caso contrario, se no, è un fantoccio di un partito, uno di tanti partiti, e allora il discorso cambia radicalmente. Ma se uno parla di Veneto deve capire che alle spalle ci sono 1200 anni di storia e cultura e indipendenza. Ecco. E se noi adesso abbiamo una crisi morale, civile, economica, è perché ci hanno cancellato tutto quello che noi avevamo passato. Perché la nostra Repubblica ha lasciato non le macerie, ha lasciato dei valori incredibili, perché se pensiamo che un popolo, cioè dunque la contadini, operai, eccetera, si è schierato in massa in difesa dell'autorità, che erano tutte persone analfabete, cosa vuol dire? Che aveva una grande coscienza per schierarsi a fianco. Quasi 300 anni dopo, la stessa cosa quando è arrivato Napoleone, e sono andati avanti ben oltre il 1797.
Allora, per concludere questo mio intervento, questa mia analisi che ho iniziato prima con il documento iniziale, vorrei anche rivolgermi, come mi sono rivolto all'inizio, non solo a quelli che saranno i futuri candidati, non solo a quelli che sono i partiti italiani che navigano anche in terra veneta, ma anche al popolo veneto, non temere del fatto di un referendum, perché forse non ci ricordiamo, ma nel 2006, mi sembra, 2005-2006 c'è stato il referendum per quanto riguarda la famosa devolution proposta dalla Lega, che un bel nome inglese, se non sbaglio, che era un simbolo più che un contenitore, un simbolo che la gente l'ha visto come un simbolo di libertà. Infatti in Veneto, al di là di quello che è successo nelle altre zone d'Italia, Veneto è stata una di quelle poche terre in cui il referendum sulla devolution ha vinto, perché la gente veneta, noi veneti, abbiamo le tasche piene di questa Italia. Quindi non preoccupiamoci di dire: ma se andiamo a un referendum cosa succederà, cosa non succederà. No, se si va al referendum, noi come Veneto Serenissimo Governo siamo convinti che il popolo veneto si schiererà con una forte maggioranza a favore dell'indipendenza e dell'autodeterminazione, come riteniamo che storicamente è giusto che sia, perché il referendum sulla devolution ha dimostrato questa forte spinta dei veneti all'autogoverno e all'autodeterminazione. E nel proporre questa proposta di documento che ho letto all'inizio, propongo anche al Veneto Serenissimo Governo di fare un manifesto, non manifesto elettorale, anche se andiamo fuori proprio parlando di queste elezioni regionali del 2010, ma un manifesto di intenti, un manifesto di impegni che chiediamo sia a noi veneti, sia come impegni, sia ai futuri candidati alla presidenza della regione Veneto. Un manifesto in cui si diffonda in maniera capillare quella che è la voce dei veneti, la voce che noi chiamavamo e chiamiamo tuttora la voce di quella resistenza popolare marciana, la voce di quei veneti che, come ho detto prima, sono stanchi di questa Italia, che ci sta portando a disastro, che ci ha portato dall'occupazione del 1866 alla tassa sul macinato, alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale e alla devastazione territoriale dovuta al boom economico, ci ha portato alla
quarta, quinta repubblica, non si sa più dove si arriva.
Sì, ci ha portato al disastro. Quindi è giusto che ogni evento cominci da se stesso ad essere se stesso testimone della voglia di allontanarsi dall'Italia e della voglia di ritornare in possesso della propria libertà. Lo chiediamo a tutti i veneti che che ascoltano la nostra radio, ai veneti che leggono sul nostro sito, ai veneti che si interessano di politica o comunque si interessano di quello che gli succede attorno, e lo chiediamo anche a quei veneti che hanno deciso di militare nei partiti italiani e di presentarsi come candidati alla regione Veneto, alla guida della regione amministrativa italiana chiamata Veneto.
Ecco, no, io volevo per finire fare un appunto che questo, adesso lavoreremo su questo documento da pubblicare, e che sia uno spunto non solo per i vari movimenti politici del Veneto, ma per tutte quelle, per tutti quegli elementi sociali che vanno, vuoi dalla Chiesa agli industriali, a tutte le classi sociali del Veneto, che sono stanchi dell'inganno Italia, di supportare questo nostro messaggio, questa nostra voglia di indipendenza, che, voglio ripetere ancora una volta, non vuol dire dividerci e staccarci dai popoli limitrofi, ma vuol dire avere un vero dialogo su basi paritarie tra popolo veneto e tutti i popoli attigui ai nostri confini.
Ecco, richiedere l'indipendenza del Veneto non è una cosa illegale, ma è una cosa che è sancita dal diritto internazionale. Chi richiede l'indipendenza del Veneto non è né un terrorista né uno che infrange la legge. Chi infrange la legge è lo Stato italiano, che ci obbliga a questa occupazione con una Costituzione che è al di fuori del diritto internazionale e con delle leggi che sono al di fuori del diritto internazionale, perché impediscono ai veneti di esprimersi liberamente attraverso una consultazione referendaria.
Sì, ma comunque io sono ministro degli interni, quindi vado molto più per le spicce. Noi siamo sicuri che otteniamo la nostra, se in caso del referendum otteniamo la vittoria. Il manifesto propongo che si chiami La Scintilla, deve essere la scintilla che scatena la lotta nel Veneto, e la fine di questa lotta sarà l'indipendenza del Veneto. E chi si para davanti, chi non si allea quel popolo veneto, verrà spassato via dalla storia. Non stiamo qua, non abbiamo paura di nessuno, non abbiamo bisogno di fare tante chiacchiere. È la libertà, è la nostra libertà. Sia la scintilla che scatena la rivolta del Veneto per l'indipendenza.